L'apertura del vertice NATO a Washington oggi viene salutata, si fa per dire, da Vladimir Putin con un'ondata di attacchi sull'Ucraina. Almeno 33 le vittime, colpito un ospedale pediatrico, mentre la notte ha portato attacchi di droni ucraini sulla Russia. Una vittima al momento. Gli occhi restano sulla Francia, dove all'indomani delle sorprese elettorali si ragiona sulla possibilità di una maggioranza che tenga fuori le estreme, ossia il Rassemblement National e la sinistra di Mélenchon. Poco dall'Italia, solo l'attesa per i magistrati che decideranno dopo l'udienza di ieri se il presidente ligure Totti deve restare ai domiciliari. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Devi stare calmo, devi stare calmo, è solo martedì.
Sì, sì.
Mattino di Simone Spezia.
Ragazzi, ma fino a quando dura questa specie di circo? I'm not supposed to watch you.
Questo pezzo nuovo, come si chiama? Chi è il cantante?
No, in realtà l'audio dell'ascoltatore non era riferito a questo, ma evidentemente è piaciuto a Lauricella, quindi... Almeno l'hai già messo nella playlist di Spotify? No, dai, diamogli tempo, è così, riesce a fare, è un maschio, riesce a fare solo una cosa.
Comunque Lauricella pompa col volume.
Non è Virgin Radio, Paolo, cioè, ogni tanto ci piace anche ascoltare la musica e quindi mettiamo della musica che ci piace in apertura di trasmissione, così. Va bene. Ve lo ricordate il 2014? Ve lo ricordate? La fine del governo di Enrico Letta, tanto per dare un'idea, l'epoca nella quale... All'epoca Fiat in camera Chrysler, un altro mondo, un altro universo. È l'anno nel quale, 9 anni fa, in fondo relativamente pochi, iniziava, racconta Patrizia Maciocchi oggi sul Sole 24 Ore, il processo ad un signore per il furto di 1,10 euro da un parcometro. Processo che si è concluso pochi giorni fa con una sentenza di Cassazione. Assolto. Ma può la giustizia occuparsi di 1,10 euro?
No.
Io non lo so, non so cosa dire, magari c'è qualcosa di più. Comunque arriva la sentenza di Cassazione finalmente. Oh, il signore viene assolto, tra l'altro viene assolto non per una questione di sostanza, e poi queste sono le cose ulteriori della giustizia italiana, non per una questione di sostanza ma per una questione di forma, e cioè... Ah, tra l'altro era un tentato furto, cioè nemmeno ci è riuscito a rubare quell'euro e 10. È stato condannato 2 volte in primo grado in appello, dopodiché si arriva in Cassazione. La Cassazione dice che dato che c'è la riforma Cartabia, la riforma Cartabia prevede che ci debba essere una querela per un reato così importante, tra l'altro, come questo tentato furto di 1,10 euro, ma la riforma Cartabia prevede che non ci possa essere, non ci debba essere querela, a meno che, cioè, non ci debba essere querela se è preso di mira un bene di pubblica utilità. E dunque i giuristi si interrogano: un parcometro è un bene di pubblica utilità? E dunque ci vuole la querela o non ci vuole la querela?
Partito la supercazzola delle riforme.
I giudici della Cassazione sono stati là a interrogarsi. Dunque, cos'è il parcometro? No, non è un bene di pubblica utilità. Quindi serviva la querela e quindi il signore viene assolto sulla base della Cartabia per il tentato furto di 1,10 euro. Benissimo. Che paese meraviglioso vivete, care ascoltatrici e cari ascoltatori, viviamo tutti. È un paese nel quale viene intitolato l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, su, diciamo, si dice Salvini, è stato il ministro Salvini con l'accordo dell'ENAC. E oggi, in una, mi par di poter dire, pazzesca intervista di quello che è il presidente di un organo istituzionale che è l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che è Pierluigi Di Palma, che oggi sul quotidiano La Repubblica, nelle pagine economiche, forse meriterebbe un po' più di risalto questa cosa, dice: Salvini c'entra fino a un certo punto, è un'idea mia, sono di estrazione socialista, un'ammirazione per Berlusconi, un uomo che ha rotto gli schemi, il tentativo di portare al paese una democrazia dell'alternanza. E sempre lui ha garantito all'Italia relazioni internazionali come nessun altro. Basti pensare a Putin o Gheddafi. E questo è il presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nominato dal governo Draghi nel luglio del 2022, il quale dice: l'aeroporto Silvio Berlusconi, un'idea mia. Ma abbia pazienza, ma sarà una decisione che deve prendere la politica eventualmente, questa, davvero? Tutto sfaldato, tutto slabbrato. E non per la scelta, uno la può discutere, uno può dire sì, non mi piace, non mi piace, sono d'accordo, Berlusconi, il grande rivoluzionario, oppure Berlusconi, lo odio e quindi non volerò mai più su Malpensa, solo Linate o Orio al serio. Però, cioè, questa è una decisione che non si prende in questo modo, abbiate pazienza. Tra l'altro c'è una società che gestisce gli aeroporti milanesi ed è una società, tra l'altro, partecipata dal comune, adesso non mi ricordo se il comune abbia addirittura la maggioranza o adesso mi vado a recuperare l'assetto societario di SEA, però Sala dice non è stato nemmeno informata SEA che gestisce gli aeroporti. Ma scusa, ma che modo è di gestirla la cosa? E no, caro MEC di Trento, qualsiasi sia l'abbreviazione di questo, cosa voglia dire l'abbreviazione di questo nome, no, Toti non è scomparso. Tra l'altro tra un attimo ne parleremo, perché ieri c'è stata l'udienza, il riesame per l'ex, non l'ex, che cavolo sto dicendo, il presidente della regione Liguria in carica in questo momento. Ho sospeso, adesso se non vado errato, però insomma diciamo che non è che si è dimesso, quindi è là. Va bene. Iniziamo dunque, non che non abbiamo iniziato, ovviamente dandovi sempre questa, come dire, questo... queste piccole pennellate sul paese nel quale viviamo. Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione. Voi, se vorrete, come sempre, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci, e i nostri canali social Facebook, Instagram, X e da poco Reddit. Abbiamo aperto un subreddit di 24 mattino. Abbiamo aperto, come dico sempre, lo sto gestendo io, nel senso che mi ci diverto, mi sembra un bello spazio di dialogo nel quale si possa parlare con, forse con una maggiore serenità, una maggiore attenzione, con più ordine forse rispetto ad altri social, in tutta sincerità. Oppure è semplicemente che sono vecchio e mi mancano i forum come erano una volta, e punto. Potrebbe anche essere questo. Dunque, da cosa iniziare? Beh, mi pare che non si possa che iniziare da quello che è successo ieri in Ucraina, dove dei missili russi, come ormai lo sa, come ormai saprete, hanno colpito in maniera vasta il paese. Tra un poco vi daremo qualche aggiornamento ulteriore, andremo proprio a Kiev per raccontarvi come si è vissuta la giornata di ieri e che cosa si attende per le prossime ore, in una giornata nella quale si apre anche il vertice della NATO. Un vertice della NATO delicato per tanti motivi, delicato per le nuove sfide che deve affrontare l'alleanza, per capire che forza ha ancora, per capire che forza ha quello che è il paese guida della NATO, che sono gli Stati Uniti, con il presidente Joe Biden nella condizione che conosciamo, le perplessità che sta suscitando, sta resistendo all'ipotesi di un cambio alla guida della compagine democratica in vista delle presidenziali di novembre. Stanno iniziando a circolare di tutto, nella notte sono arrivate nuovi sostegni, per così dire, dal campo democratico, lo stesso Biden, altri deputati invece che hanno detto no, deve farsi da parte. Iniziano a circolare, dicevo, ipotesi incredibili come quella che racconta Massimo Basile da New York per Repubblica. Il piano B dei democratici sarebbe il seguente: Michelle Obama, che però non sarebbe candidata, attenzione, Michelle Obama, Oprah Winfrey, la celeberrima conduttrice televisiva, e Taylor Swift a selezionare un nuovo candidato al posto di Joe Biden. Ormai mi pare che siamo veramente al delirio. Dicevamo, vertice NATO delicato per tutti quei motivi che sappiamo, e soprattutto sul fronte ucraino. Fronte ucraino, che cosa vede? Vede Zelensky che dice che serve una risposta più forte. Questa mattina attacchi di droni su alcuni obiettivi russi. Joseph Borrell, per quel che conta il capo della diplomazia europea, dice che l'Ucraina ha bisogno di una difesa aerea ora. Zelensky e l'incontro con Tusk, forse una delle cose più rilevanti delle ultime ore, ossia l'accordo raggiunto tra Ucraina e Polonia perché la Polonia possa colpire missili russi in territorio ucraino. In sostanza, la Polonia potrà utilizzare la propria contraerea dal suo territorio per abbattere i missili russi. Il tutto mentre Viktor Orbán prosegue questo suo giro diplomatico, dopo aver visto Zelensky, ha visto Putin, ieri ha visto Xi Jinping, e ha chiesto di creare le condizioni per un dialogo diretto tra l'Ucraina e la Russia. La Cina ha ribadito che vuole la pace, ma mentre ribadisce che vuole la pace, noto che in qualcosa mi pare di inedito, e lo vado a pescare, eccolo qua, anche questo dal quotidiano La Repubblica, in realtà in un pezzo molto interessante ci fa sapere che un limitato contingente cinese da ieri prende parte a esercitazioni in Bielorussia a ridosso del confine polacco. Non un segnale, mi pare, particolarmente positivo. In Medio Oriente, cosa che Hamas ha accettato di negoziare sugli ostaggi anche in assenza di un cessate il fuoco permanente. Come sapete, le notizie di ieri sono che Netanyahu avrebbe messo nuovi paletti nonostante le proteste di piazza che richiedono la liberazione degli ostaggi. Molto si discute ancora del riflesso delle elezioni in Francia. C'è francamente poco da dire rispetto a ieri. Si sta cercando di creare una coalizione escludendo le estreme, Mélenchon e il Rassemblement National. Il Cremlino commenta le elezioni dicendo che non nutre particolari speranze o illusioni dopo le elezioni parlamentari francesi, quindi anche qua la Russia interviene. E sul fronte europeo nasce questo gruppo Patrioti per l'Europa, che comprende anche la Lega, nel quale c'è anche il generale Vannacci come vicepresidente. Bah, sentiamo un passaggio di Salvini.
Giornata importantissima oggi per l'Italia e per la Lega, perché nasce a Bruxelles il terzo gruppo all'Europarlamento, che nasce per contrastare ogni inciucio coi socialisti, i filo islamici, i filo cinesi, gli estremisti del Green Deal, delle auto elettriche ad ogni costo, per difendere il lavoro, la famiglia, il futuro dei nostri giovani e la sicurezza dei cittadini italiani ed europei. Noi abbiamo indicato Roberto Vannacci, generale Vannacci, come vicepresidente di
grande
questo
elencone,
gruppo.
Grande elencone anche qua. Ci permetta di dire il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture che mentre si scagliava contro i filo cinesi, il fondatore del gruppo dei patrioti, Viktor Orban, era là che stringeva la mano di Xi Jinping per dirgli, insomma, no, vabbè, facciamo affari insieme, stiamo bene insieme, ci vogliamo bene, i rapporti tra Ungheria e Cina non sono niente di nuovo, mi pare di poter dire. E questo mi sa poco altro sul fronte politico. La sinistra che parla della Francia, di come fare, di far qualcosa di simile, no, facciamo qualcosa di diverso. Schlein dice non possiamo fare così perché non può essere un'alleanza contro, deve essere un'alleanza pro. Ho promesso un elemento, quantomeno un passaggio, poi ci ritorneremo anche con Paolo Mieli, sul caso Toti. È durata un'ora e mezza l'udienza davanti al Resame per discutere l'appello per la revoca degli arresti domiciliari. Molti osservatori stanno dicendo delle cose giuridiche, ma i magistrati, o quantomeno l'accusa, non è di questo avviso, che tutte le tre condizioni che portano al mantenimento della detenzione domiciliare nella fattispecie sono esaurite, cioè non c'è pericolo di fuga, non c'è possibilità di inquinare le prove, non c'è possibilità di reiterare il reato, perché ieri Toti ha annunciato che non si ricandiderà, del resto non potrebbe, mi pare che sia al secondo mandato. L'avvocato di Toti dice la procura insiste.
Quindi la procura chiede che Toti rimanga ai domiciliari?
Sì, la procura chiede che Toti rimanga ai domiciliari.
Ha presentato altro materiale, ha fatto altre
prestazioni? No, basta. La legge Severino, articolo 8,2, dice che anche in questo caso scatterebbe la sospensione. Quindi sarebbe sospesa. Questo però la procura non va bene alla sospensione.
Traffico.
C'è un traffico bestiale, ho messo un sacco di tempo a venire dalla riportazione.
24 mattino.
La realtà credo sia il fatto che debba essere tolta l'obbligatorietà dell'azione penale, perché sotto questo aspetto l'obbligo poi scatta. Quindi tolta quella, valutino quali sono i reati da perseguire, perché non si può perseguire tutto, è impossibile.
È una valutazione che molti fanno, in questo caso, appunto, perché si fosse connesso solamente adesso, il commento dell'ascoltatore è riferito alla notizia che davamo in apertura, che è questa assoluzione dopo 9 anni per un uomo che era accusato di un tentato furto di 1,10 euro da un parcometro. E sì, c'è questo elemento. Poi magari mettiamola così, magari a un certo punto il pubblico ministero può anche decidere di non ricorrere, in questo caso è ricorso lui perché sono state 2 condanne, però insomma, diciamo, mi sembra tutto un po' surreale. Allora andiamo a Kiev e andiamo da Kiev da Davide Maria De Luca, giornalista che da un anno vive e lavora là, collabora con Domani, con Il Post e Voce, che avete sentito anche a Nessun Luogo è Lontano. Spesso Davide, buongiorno e benvenuto anche in questa parte di Radio 24, in questi orari di Radio 24, eccoci.
Buongiorno a te Simone e a tutti gli ascoltatori.
Allora, ieri le forze russe hanno lanciato una quarantina di missili in molte regioni del paese, è stato colpito l'ospedale pediatrico. Ci dà un quadro della giornata di ieri? Tra l'altro ho visto che hai twittato, si dice così, o xato, come se così vogliamo dire, foto dell'ospedale, perché sei andato là davanti, Davide.
Sì, sono arrivato all'ospedale pediatrico di Kiev, la clinica Okhmandit, che è la più grande clinica pediatrica dell'Ucraina, un'ora e mezza dopo l'attacco. È stato un attacco molto violento, molto inaspettato, non succede molto spesso che Kiev venga presa di mira e succede ancora meno spesso che venga presa di mira in pieno giorno. E le esplosioni subito si sono sentite, è stato molto chiaro che stava succedendo qualcosa di grave, perché erano esplosioni molto forti, molto secche, segno che i missili erano arrivati a terra, non erano esplosioni rimbombanti che sembrano dei tuoni quando i missili le vengono intercettati invece in aria dall'antiaerea. È stato un attacco molto grave, fortunatamente alla clinica non ci sono stati così tanti morti e feriti, poteva essere un risultato molto peggiore. È stato colpito un edificio molto piccolo in mezzo ai grandi palazzoni della clinica e questo probabilmente fortunatamente ha limitato i danni, ma in altre città e in altre parti di Kiev i morti sono stati molto numerosi, si parla di una quarantina di morti, almeno 166 feriti. Oggi a Kiev qui è luto cittadino e il sindaco Vitali Klitschko ha detto che quello di ieri è stato probabilmente uno dei più gravi e sofisticati attacchi avvenuti contro la città negli ultimi mesi.
Tra l'altro, come al solito, e questo avviene sempre in situazioni di guerra, noi lo ricordiamo, si diffondono notizie incontrollate. Una delle notizie incontrollate è che a cadere su quell'edificio sarebbe stato un Patriot. In realtà le conferme che sembrano arrivare anche da foto viste da esperti militari, Davide, ci dicono che era un missile russo, per la precisione un KH-101, se non vado errato.
Sì, esattamente così. Gli elementi che abbiamo sembrano andare tutti in questa direzione. Io aggiungerei inoltre che anche se fosse stato un missile dell'antiaerea, non c'è nessuna ragione di sparare missili dell'antiaerea se una città non viene bombardata. Quindi, come dire, in ogni caso mi pare che la responsabilità sia di chi decide di colpire centri densamente abitati, dove è praticamente impossibile distinguere tra obiettivi militari e obiettivi civili. Credo che questa sia una regola, insomma, dell'umanità in generale, mi pare.
Davide, come viene interpretato questo attacco russo così violento in questo momento dalle parti di Kiev?
Ci sono, diciamo, due possibilità principali. La prima è che si sia trattato di un attacco mirato a un ospedale, cioè che con questo gesto di estrema brutalità il regime putiniano abbia voluto mostrare la sua determinatezza nell'andare fino in fondo. Orban sta provando in questi giorni a trovare un accordo di pace, anche in Ucraina si muove qualche cosa, certo non nella direzione di Orban, nemmeno nei tempi che Orban vorrebbe, però ecco, in questo clima in cui l'ipotesi di un cessate il fuoco sembra più realistica di un anno fa, il Cremlino avrebbe voluto dare una dimostrazione violentissima del fatto che non c'è possibilità di trattativa se non sulla base delle sue richieste. L'altra possibilità è invece che si sia trattato di un errore. L'ospedale colpito oggi a Kiev si trova in una zona dove ci sono molti altri bersagli che la Russia cerca di colpire spesso. Il ministero della difesa è a poco lontano, c'è una fabbrica di armi non lontanissima dall'ospedale. E in questo caso invece si sarebbe trattato appunto di un errore, forse addirittura di un errore controproducente, perché è arrivato proprio la mattina, il giorno prima del vertice NATO, quando i paesi alleati dell'Ucraina devono decidere quante armi dare all'Ucraina, e si vedono già le prime reazioni con il presidente degli Stati Uniti Biden, che ha detto che manderà nuove difese aeree all'Ucraina, e gli altri leader dell'alleanza che probabilmente si impegneranno a inviare altri F-16 al paese.
Io ti ringrazio, grazie per questi aggiornamenti, per questo racconto, per questi dettagli e anche per queste analisi. Davide Maria De Luca, giornalista, vive e lavora a Kiev, collabora con Domani, con Il Post e collabora anche qua con Radio 24, dove lo potete sentire, nessun luogo è lontano da noi e via dicendo. C'è il GR, c'è il 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo subito dopo.